parlerò di due libertà corrispondenti a circolazione che stanno sempre sul piano delle libertà della persona, ma ormai vanno verso l'esteriorità. Cercate di capire in questo punto, perché mi semplifica poi la comprensione dei meccanismi generali. Noi stiamo parlando delle libertà della persona, la libertà fisica, la sua estensione spaziale, come dicevamo, e cioè il domicilio. È quasi la prosecuzione lineare della libertà personale, perché il possesso esclusivo del proprio corpo è il possesso esclusivo della propria sfera di vita. In un'altra direzione, ma molto vicina, è la libertà di corrispondenza. Sempre più bella la mia busta. E così anche, ancora più lontana, è la libertà di circolazione. Restando in testa dei miei gomiti, mamma mia, che cosa brutta. Sono sempre libertà legate alla persona, perché guardano come bene tutelato la realizzazione di se stessi. Uno si realizza di se stessi avendo disponibilità della propria persona, non subendo degradazioni morali, non subendo invasioni nella sua sfera spaziale esclusiva, che è il domicilio, quindi non solo la casa, ma tutto ciò che dispone a titolo esclusivo, non subendo intrusioni nella sua corrispondenza, ma già la corrispondenza è qualcosa che si allontana dalla persona, e da questo punto di vista, come vedremo, crea qualche problema. E non la subendo limitazione nella sua mobilità, la circolazione. Però se un segno fisico che distingue il 13-14 dal 16 quantomeno, il 15 lo pone a posizione mediana. La casa non si sposta, la persona sì, e la corrispondenza anche. La corrispondenza, il messaggio si viaggia, è una circolazione del proprio pensiero. Noi infatti, come prosecuzione dell'articolo 15, incontreremo l'articolo 21, che è la libertà di pensiero. Come facciamo il pensiero? Con la lampadina. Facciamo la lampadina. E come servono? Non crediate che servo tempo. Servono perché colpiscono una parte della nostra memoria. C'è un problema di rapporto tra comunicazione e pensiero? Accidente. Pensate a questo fenomeno. Se io scrivo una lettera a un amico, faccio. C'è ancora qualcuno che scrive le lettere? Non sono operazioni molto delicate. Si fa. Allora se direi che potrei scrivere all'amica più che un amico, l'amico ma non è mai. E lo smetto nella busta chiusa. Questo metodo della busta chiusa prende il mio messaggio riservato. Nessuno può aprire quella busta. Ma se io quella stessa lettera o analoga la mando a La Repubblica o La Stampa, diciamo La Stampa, come lettera aperta, non è più corrispondente. Non è più la tutela che l'ombrello che mi tutela non è più quello dell'articolo 15, libertà di corrispondenza, ma diventa l'articolo 21, che è la libertà di espressione del pensiero. Vedete com'è lineare. Stiamo partendo dalla libertà personale che per un percorso abbastanza omogeneo, noi arriviamo a dire la persona sviluppa un'idea, la mette in una busta e questo è comunque qualcosa che sta attinente alla sua sfera intima, ed è segretata, è protetta la segretezza di questa corrispondenza, ma se questa corrispondenza, anche in busta chiusa, io la mando in giornale, diventa immediatamente pubblica. È una corrispondenza letta da parte del giornale, letta dal direttore, che il direttore soltanto può aprire, ma può pubblicare, e diventa immediatamente un modo di esprimere il pensiero. E voi direte, ma perché c'è bisogno di proteggere queste libertà con norme diverse? Perché finché io faccio i cavoli miei sul mio corpo a casa mia e con la corrispondenza chiusa, la cosa che io chiedo agli altri è semplicemente di lasciarmi in pace, di non intromettersi. Né Stato né altre persone possono intromettersi in questa sfera tutelata della mia personalità. Ma quando io comincio a mettermi in movimento circolare, oppure incomincio a mettere in circolazione le mie idee, in realtà di espressione del pensiero, io incontro gli ostacoli che stanno negli interessi degli altri. Nessuno può avere un interesse tale da giustificare l'intrusione sul mio corpo nel mio domicilio, né di aprire le mie lettere. Ma può essere un interesse a limitare la mia espressione di pensiero, o un interesse a limitare la mia circolazione personale. Se io prendo il mio bel sud, tutto cromato, nero, e vado nel centro storico, suonando il tacton, e col microfono dico, il microfono alla parte dico, guardate quanto è bello il mio sud, tutti dovrebbero avere un sud. Cosa sto facendo? Sto esercitando la mia libertà di circolazione e la mia libertà di espressione del pensiero. Vero? Ma sto scoprendo l'anima della gente, sì o no? È ovvio, allora finché io a casa mia vado su tutte le garage con il mio sud, oppure con il microfono di fronte dello specchio dico, viva il mio sud, sono un perfetto imbecille, e il suo diritto di essere un perfetto imbecille nessuno non può dire niente, se non i miei, come dire, familiari, che queste cose potrebbero anche dire. Ma se lo faccio fuori di casa, incontro immediatamente l'interesse degli altri. Limiti che sono conseguenti a interessi di altri privati e interessi generali. Non trovo una icona di interesse generale, per cui scriverò interesse generale. Ci può essere il limite dello stesso interesse di un altro titolare. Se due decidono di fare campagna elettorale nella stessa piazza, non lo possono fare insieme. E quindi ci troviamo una situazione di due soggetti che vantano lo stesso interesse sullo stesso bene e il loro l'esercizio del diritto non è compatibile, non è reciprocamente compatibile. E questo è un caso abbastanza semplice. Un concorso di privati in una risorsa pubblica, diciamo, no? È come se l'apparato pubblico mettesse a disposizione dei privati degli spazi o delle possibilità o dei diritti, di marciapiedi per mettere a tavolino il bar, oppure i contributi per il diritto allo studio e così via. Sono tutte risorse pubbliche messo a disposizione dei privati, la piazza per fare un servizio che come potrebbe non una risorsa pubblica messa a disposizione dei privati. I privati che hanno lo stesso interesse si trovano in una posizione di concorrenzialità e la regola infatti dell'ordinamento è il concorso. È il concorso. Ci sono il signor Tizio e il signor Caio, sono entrambi titolari di canali televisivi, ma competono per avere l'aggiudicazione di una rete, cioè di una risorsa del mettere, un canale su cui comunicare la televisione. Non possono farlo in tanti, finché non si faccia il digitale può fare solo uno alla volta a livello nazionale. E allora è chiaro che per questi due signori deve svolgersi una gara. Dovrebbe svolgersi una gara perché in Italia questa gara non si è svolta, o meglio se è svolta ha vinto un signore che però non ha l'assegnazione della rete televisiva perché è occupato dal terzo canale medio contro la giurisprudenza del Corte Costituzionale. Però il principio è quello di legare, esattamente come stavo dicendo. Vi può essere però un interesse sempre di un altro soggetto che è diverso come interesse da quello di chi usa il diritto. Per esempio, caso storico, campagna elettorale è caso storico, in realtà non era un caso storico in questi termini, mi ricordo io, ma è un esempio che aveva detto, fatto la Corte. Prime campagne elettorali. Allora, noi ci troviamo di fronte all'articolo 21, libertà di espressione del pensiero, tra di più questo pensiero politico, per cui un pensiero particolarmente privilegiato, nel senso che la base della democrazia è la discussione pubblica, e ci sono le norme giuridiche che riguardano quello che allora è la principale forma di pubblicità elettorale, cioè i cartelloni stradali. E c'è una legge che dice i cartelloni stradali sono gestiti così, un po' di spazio per ciascuno, una certa regola. Allora si pongono una serie di problemi, qualcuno contesta questa regola dicendo perché io sono libero di esprimere il pensiero, perché devo avere uno spazio regolamentato. Io lo esprimo dove voglio, per cui i miei attivisti la sera vado lì e rientrano tutti gli spazi con i manifestini. E qualcuno l'ha fatto fuori dagli spazi, per esempio mettendolo sui muri, sui monumenti, eccetera. La Corte, di fronte a questo, a questi episodi, ha fatto un discorso importante, stiamo parlando degli anni 50, secondo gli anni 50, un discorso importante, dicendo attenzione, anche la libertà più preziosa, quella più basilare per la democrazia, come può essere la libertà di espressione e di espressione del pensiero politico, pilastro della democrazia, non nasce senza limiti. Nessun diritto nasce illimitato. E che sembra in perfetta contraddizione con quanto dice la Costituzione negli articoli 13 e 14. La libertà personale è inviolabile. Il domicilio è inviolabile. Inviolabile sì, ma non illimitato, diceva Corte. Nel senso che le garanzie di inviolabilità stanno a significare essenzialmente che nessuna legge può abolire questa libertà. La può forse restringere, ma mai fino al punto di annullarne il significato. Neanche una riforma costituzionale. Neanche una riforma costituzionale potrebbe andare a modificare il contenuto essenziale della libertà personale, l'abbiamo scorso. Potrà modificare qualche particolare nella gestione della libertà, ma non può togliere la protezione del diritto fondamentale, perché è inviolabile. Appartiene a quei diritti inviolabili, di cui parla anche l'articolo 2, che sono considerati come diritti inviolabili dell'uomo, come se preesistessero allo Stato e al suo ordinamento. Perché lo Stato e il suo ordinamento non può incidere sul contenuto essenziale di quei diritti. In quel senso va letto l'inviolabile, non nel senso che sono diritti illimitati. Tutti i diritti, dice la Corte Costituzionale, sono limitati, nascono limitati. E limitati da cosa? Dal concorso degli altri innanzitutto, dice la Corte. Per cui i cartelloni pubblicitari per manifesti elettorali sono messi sotto una regola di concorso. Ma, tra gli esempi che fa, immaginiamoci cosa succederebbe se io pretendessi di fare la mia campagna elettorale con la mia macchina e il mio megafono girando le 3 di mattina per le città. Ragionamento per assurdo della Corte Costituzionale, un classico ragionamento per assurdo, cioè dimostrazione delle conseguenze inaccettabili di un'idea di illimitatezza di un diritto. Io eserciterei il diritto di espressione? Certo, ma il mio diritto di espressione, che è così fondamentale, deve conciliarsi con un diritto non costituzionale, non c'è scritto da qualche parte il diritto al sonno. Tutti, o solo i cittadini, hanno diritto di dormire almeno 8 ore alla notte. Non c'è scritto nessuna sciocchezza del genere. E gli pare anche difficile risalire all'articolo 32 dicendo siccome c'è un diritto alla salute una notte posso stare sveglio, non posso stare sveglio, non posso essere costretto a stare sveglio. Non c'è scrive da nessuna parte che rovini la salute, sorprendi la notte perché c'è qualcuno che fa pubblicità elettorale. Eppure la cosa lo trova una struttura logica questa. Tu hai diritto di fare la tua propaganda elettorale, ma non al punto di turbare la tranquillità degli altri. Turbare la tranquillità degli altri. C'è un interesse, oltre che privato, generale. E per il momento ci teniamo tranquillità. Vedete come improvvisamente, uscendo dalla sfera dei diritti della persona, libertà personale, domicilio e corrispondenza, ci avventriamo nella società e incontriamo tutti i interessi antagonisti alle mie pretese che derivano dagli interessi legittimi degli altri, nonché da un interesse generale. La tranquillità. Se io andassi in Val di Susa in questo momento e cominciassi a aiutare la guerra civile, perché i sudini non mi sembrano animali particolarmente feroci, sono dediti alla fabbricazione della toma e agli edifici di Cipro, ma questa mia espressione del pensiero, fino a che punto sarebbe espressione del pensiero e a che punto comincerebbe a essere turbativa della tranquillità degli altri? Della pace sociale, di quello che viene chiamato ordine pubblico. Questi sono i classici problemi che hanno le libertà quando escono dall'involucro della persona e diventano libertà di tipo sociale. Tutti ovviamente noi. Di questi problemi. Sono delle statistiche interessanti in tutto il mondo da questo punto di vista. Gli Stati Uniti hanno avuto questo problema in maniera enorme, adesso ce l'hanno per terrorismo, con implicazioni molto, molto preoccupanti, l'hanno avuto enorme per esempio durante la guerra del Vietnam, dove incominciava ad essere il passaggio, segnato il passaggio, da quella che è una tutela lecita e assolutamente tutelata libertà di espressione, nessuno può dire che il Vietnam è una guerra sbagliata, e quando comincia invece ad essere un principio di azione, ossia lo stesso gesto e lo stesso discorso che io posso fare al bar con gli amici dicendo mi fa schifo questa guerra, io non ci voglio andare a combattere, questo è il prefetto militare e lo brucio su questa candela, tutta protetta, dice la Corte Suprema della libertà personale, la stessa comunicazione fatta in piazza con 100.000 persone già eccitate e urlando e aiutando la gente a bruciare e a fare queste dichiarazioni comincia a essere un principio di azione. Un principio di azione che va contro l'ordine pubblico. È il principio della sommossa. È l'innesto della sommossa. Perché capite che questa percorso, un percorso comprensibile. Se io dico qui a morte la TAR, nessuno è scemo. Scena. Se lo vado a dire da De Susa nel momento in cui c'è lo scontro tra corretto della polizia, è un eccitare la folla allo scontro tra corretto della polizia, innescare la rivolta e diventa un principio di azione. E finisce con essere pensiero e diventa principio di azione. E come tale va a impattare con l'ordine pubblico, che è un classico limite di queste libertà. Io posso scrivere schifezze ai miei amici, le più immonde volgarità, le confessioni più orribili, ma le scrivo nella mia lettera sigillata ed è mia comunicazione. Se questa cosa non è più scritta ai miei amici, ma è scritta al direttore del giornale, e il giornale la pubblica, incomincia a non essere più una comunicazione, un'esplicazione della mia personalità un po' deviata, ma diventa qualcosa che va a offendere un bene protetto. Per esempio il buon costume. Vedete come la struttura degli ombrelli, di cui vi parlavo ieri, per cui le libertà non sono scatoloni, non sono contenitori che stanno uno vicino all'altro, non sono fatti così, per cui noi abbiamo un certo comportamento X che cade o qua, ma da qualche parte cade e in mezzo non c'è spazio. Non è così, noi siamo su un marciapiede molto affollato, con tanti ombrelli messi in maniera diversa, la gente passa e si urta e la pioggia viene e cambia il vento. E allora questo spostamento dei piani è uno spostamento continuo di libertà. È il motivo per cui uno non può pensare di capire che cos'è l'ombrello protettivo di un diritto scritto in Costituzione leggendo l'articolo in Costituzione. Perché ha bisogno di capire esattamente di che cosa si sta parlando. Per esempio, qual è la struttura del caso concreto. È vero che la Corte Costituzionale giudica di leggi e non di casi concreti. È la profonda differenza che c'è tra la Corte Costituzionale italiana e, diciamo, continentale, europea in genere, e la Corte Suprema americana e i giudici costituzionali che hanno copiato la formula americana, perché la Corte americana è essenzialmente una Corte di Cassazione. Di fronte alla Corte americana ricorre la parte, quello che è stato arrestato perché a capo di 50.000 neri stava bruciando la bandiera americana e che viene condannato per un reato di istigazione, ricorre la Corte Suprema si occupa di quel caso e lo risolve in base a coordinate che sono classiche della soluzione di un caso, valutando le condizioni di modo, tempo e luogo. È la formula che usa esattamente la Corte Suprema per dire: io sto valutando questo comportamento perché è tenuto il bar la sera con gli amici, ci sono condizioni di luogo, tempo e modo diverse che si è fatto in piazza durante la rivolta in presenza di centinaia di persone ormai affermate di randello. La stessa comunicazione, la stessa frase cambia di incidenza perché cambiano le condizioni esterne di luogo, tempo. Questo la nostra Corte Costituzionale non può farlo, perché non è il giudice del rapporto tra privati, ma è il giudice della legge generale astratta che riguarda quel rapporto. Non capire questo passaggio significa non riuscire a comprendere cosa significa la Corte Costituzionale. Errore molto, molto ripetuto anche spesso da valenti commentatori delle sentenze della Corte Costituzionale. Per esempio, la Corte Costituzionale ha ritenuto, anche in Italia, che ci siano espressioni del pensiero che cessano di essere espressioni del pensiero e iniziano con essere azioni, i reati di incitamento. Incitare a un delitto. Dai, dai, ammazzalo, ammazzalo. Se io dico, giocando con il videogioco, è una cosa diversa che se io dico a uno squilibrato che col coltello che sta andando in giro a giocare la sua vittima, è palese, no? Per cui questo io non lo posso valutare nella stessa maniera perché cambia una circostanza estrinseca. Ma siccome la Corte Costituzionale non guarda al caso concreto, ma alla legge, come fa a immaginare che la legge si applica diversamente ai casi a seconda delle condizioni? Bellissimo problema. Il codice penale prevede dei reati di istigazione. Prevede perfino l'associazione di reati di associazione sovversiva, cosa che non è un delitto e domani vedremo che la libertà di associazione non può prevedere reati che non siano reati ascritti ai singoli. O si crea il reato di sovversismo per il singolo, secondo me, oppure non si può neanche vietare all'associazione di essere sovversiva. Si può essere scemi e non è un reato, non si può dire i singoli possono essere scemi le associazioni, no? I singoli possono essere associativi e le associazioni no. Allora la Corte Costituzionale, per salvare quella norma, dice attenzione, ma bisogna interpretare il sovversivo. L'associazione è sovversiva e i singoli sono sovversivi soltanto se pongono in atto azioni violente. E allora quello che viene colpito non è più il pensiero, ma è la violenza portata a sostegno del pensiero. Capite? E di conseguenza dice la norma è legittima, sta al giudice valutare le situazioni, le condizioni di fatto, di uso e di modo. Tutti gli atti di istigazione sono fatti così, e compresi quelli alla insurrezione, no? L'istigazione agli ordini di piazza e così via. Anche lì si può immaginare che la legge non contenga una norma che punisca colui che istiga al delitto, che istiga la sommossa e così via? No, perché sono beni pubblici che devono essere preservati ed è logico che sono preservati con la norma penale. Il problema è che la norma penale deve essere interpretata in modo di farla scattare quando di fatto, nel rapporto concreto, si realizza una condizione di pericolo. E non che chiunque dicesse governo ladro venga preso sia fatto in carcere. Perché dire governo del ladro è una cosa assolutamente legittima perché sono doverosa in quanto espressione di libertà di opinione. Quello che non si può dire è un messaggio del genere alla testa di 100 persone incappucciate con le fiaccole sotto traccio finti per conto sociale. Perché lì non è più l'estate a essere penalizzato del mio pensiero, ma l'azione che io induco. E di conseguenza è ammissibile che la legge preveda un reato di istigazione. Ma sta al giudice del caso concreto valutare se l'ha veramente c'è l'istigazione. Ossia se le situazioni di modo, tempo e luogo siano tali da portare un pericolo per l'ordine pubblico. Questo è un meccanismo che va capito per legge della giurisprudenza, se non si capisce più niente. Molte volte la Corte Costituzionale va a colpire la norma legislativa dicendo è illegittima nella parte in cui non consente al giudice di valutare. Certe volte quella che viene colpita è la rigidità della fattispecie, perché la fattispecie è tale per cui il giudice non è messo in condizione di valutare e distinguere le condizioni di fatto. Distinguere le condizioni di fatto è un'applicazione del principio di eguaglianza. Capite? Però stiamo sempre tornando allo stesso problema. Ve lo distingo perché passo mica facile. Se la norma di legge ordinasse al giudice di punire egualmente colui che dice governo ladro al bar bevendo whisky e protestando sull'IVA applicata ai superalcolici, e lo punisse alla stessa maniera di chi alla testa di 100 incappucciati con fiaccola sotto Palazzo Chigi dice governo ladro, noi avremmo trattato alla stessa maniera due situazioni diverse, non distinguendo la fondamentale differenza di luogo e modalità. Okay? E quindi l'eccezione che farebbe il giudice sarebbe proprio questa, impugnerebbe la legge nella parte in cui non consente al giudice di valutare in concreto le situazioni di pericolo per il bene tutelato per l'ordine pubblico, concretamente verificate. Il giudice deve essere messo in grado di distinguere ciò che è oggettivamente pericoloso da ciò che non è oggettivamente pericoloso. Perché su questo finale sta la differenza tra un reato di istigazione e la libertà di via. Capite? Voi sentirete spesso parlare dei cosiddetti reati di opinione, che fanno la capitale. Un reato di opinione è una cosa che non posso citare, che è profondo schifo in chiunque sia abituato a un mondo liberale e costituzionale. L'opinione è libera. allora anche questi non sono più reati d'opinione, non sono più considerati reati d'opinione, non è più colpita l'opinione. Certo, questa è a sua volta una questione che riguarda le modalità. Nel senso che lei può usare parole più o meno colorite a seconda della situazione. Proprio ieri in televisione gli davano una notizia che, come sempre quella che va alla televisione, va presa con guanti, anzi per questo non dovrebbe neanche prese. Secondo quello che dice la Cassazione, secondo quello che dice la televisione su quello che dice la Cassazione, dare lo sporco negro non è un reato per quanto riguarda il dispetto della razza, dell'ignoranza, cosa successa in un bar a Trieste, cosa che mi sembra piuttosto strana, ma che si ricollega probabilmente a un discorso che il giornalista non capisce, perché il giornalista si capisce qualcosa a fare di mestiere più specializzato, e che riproduce con un pappagallo. Probabilmente la Cassazione è andata a verificare proprio le condizioni di tempo e luogo sta in modalità. Allora, la stessa offesa, diciamo, va detta tra amici, è una cosa molto diversa che se io la dico a uno mentre stiamo discutendo di affari, è ancora diversa se la dico a uno mentre stiamo discutendo di un parcheggio. Un po' alterati, uno che manda al suo paese l'altro in maniera molto provocatoria, può essere un reato, anzi sicuramente un reato. Questo non è che un'espressione usata in un libro sia la stessa che usata al telefono, che sia la stessa che è usata in piazza. Se io una persona al telefono e do alcune brutte commenti sulla progenie, sono cose che restano tra me e lui. Se lo dico un pubblico convegno, caspita, è una cosa diversa. Allora, il tipo di espressione è valutato secondo delle situazioni di luogo, ma la fattispecie legislativa non può entrare a prevedere queste condizioni. Dice, chiunque cagiona a un altro l'ingiuria, l'offesa e così via, è perseguibile con. Allora, il giudice deve valutare se Tizio con quella sua frase ha effettivamente leso la dignità della persona. E deve valutarlo secondo la sua prova. Una cosa sono le parole che costano nello spogliatoio della squadra di calcio, mentre sta discutendo del perché non è passato la palla che ero libero, e un'altra cosa è se lo dice in chiesa durante la messa. No. Vagamente direi che sono due cose diverse. La stessa parola. E questo è compito del giudice valutarlo in concreto. È un discorso molto complesso perché è il discorso, per esempio, sulla pornografia dell'arte, dov'è che l'immagine è pornografica, dov'è artistica. E se c'è una parolaccia in un quadro, quella parolaccia offende il buon costume oppure ancora altro. Ciò che è arte e ciò che offende al buon costume non fa neanche un problema. La censura dei film, che adesso è praticamente superata, ma sono dei film ampiamente censurati per il loro messaggio e anche per il loro messaggio politico, in quanto considerato istigazione. Cose veramente molto complicate perché la libertà di espressione è apparentemente un pilastro di cemento grande così che regge l'edificio, però ha una serie di incisioni e sgretolature inevitabili. Ci sono espressioni che non sono più espressioni. Se io bestemmio, che è libertà di espressione? Dico una cosa su cui c'è il male così di giurisprudenza anche della Corte Costituzionale. Può essere che se io lo dico in un luogo dove si dibatte di teologia, sia libertà di espressione. ma più delle volte non è libertà di espressione, è gratuita offesa sentimento di diritto altrui. E questo chi lo può valutare? La fattispecie legislativa? Si dà la stessa? No, lo deve valutare il giudice in soffretta. Sotto di che c'è una giornalista che fa quelli là, fa, vigevano, l'hanno assolto e a Palermo l'hanno condannato. Bisogna vedere che cosa e come e quando l'ha detto vigevano e cosa e come e quando l'ha detto a Palermo. Non c'è un comportamento così standard, perché se ci fosse un comportamento standard sarebbe già descritto dalla legge. Ma la legge invece deve rimandare alla valutazione concreta da parte del giudice dell'associazione.